la sorveglianza globale e il diritto alla privacy nell'era del digitale. Chi sorveglia i guardiani? Di Gian Piero Siroli e Domenico Bocchicchio. L'invasione della privacy è un male forse necessario ed inevitabile, almeno entro certi limiti, per circoscrivere gli abusi che derivano inevitabilmente dall'anonimato completo. Ma questa concessione deve essere regolamentata in modo coerente ed efficace. Se ciò non avviene, come hanno dimostrato la vicenda Snowden e tanti altri casi emersi dopo, questa dinamica si può trasformare in un rischioso strumento di manipolazione e controllo politico, sociale ed economico, con derive molto preoccupanti. Giugno 2013. Gli scoop pubblicati sul Washington Post e sul The Guardian rendono nota per la prima volta l'esistenza di un ampio programma di sorveglianza cibernetica statunitense di nome PRISM, grazie alle rivelazioni di un certo Edward Snowden, esperto di sicurezza informatica ed ex consulente della National Security Agency, NSA, statunitense fino ad allora sconosciuto. Attività e procedure dell'ANSA nel contesto dello spazio digitale sono così rese di pubblico dominio, evidenziando capacità di intercettazione e raccolta dati fino a quel momento insospettate e svelando un esteso sistema di intercettazione massiva e prolungata nel tempo di numerosi leader politici ed alte cariche statali in tutto il mondo, incluse quelle di paesi amici ed alleati. Unico esempio per tutti, Angela Merkel, primo ministro tedesco, le cui comunicazioni erano già state messe sotto controllo fin dal 2002, quindi ancor prima che diventasse cancelliere, e che in seguito mostrerà decisamente di non apprezzare questa particolare attenzione nei suoi confronti. Secondo successivi articoli di Der Spiegel, la vastità delle intercettazioni si estende ad organizzazioni internazionali come l'ONU e l'Unione Europea, a grandi reti di telecomunicazione e network protetti e sensibili, con una attitudine estremamente aggressiva di penetrazione su numerosissimi obiettivi in svariate dozzine di nazioni in tutto il mondo. Snowden afferma che la raccolta di informazioni, a volte in parte condivisa tra differenti paesi, sia un'attività necessaria ed utile per i servizi di intelligence di tutti i paesi, ma dichiara di voler denunciare l'accesso abusivo alle infrastrutture digitali e l'automatizzazione delle operazioni di raccolta, immagazzinamento ed analisi dei dati, che complessivamente vanno a delineare un sistema di sorveglianza globale di dimensioni gigantesche e senza precedenti nella storia. L'equilibrio tra sicurezza nazionale e privacy individuale è estremamente difficile da raggiungere e, considerata la scala del fenomeno, Snowden ha ritenuto necessario svelarne l'esistenza per aprire un dibattito pubblico al riguardo, anche perché, afferma, buona parte dei documenti e del materiale raccolto non ha strettamente a che fare con attività di terrorismo o di sicurezza nazionale, ma con aspetti di competizione internazionale di natura economico-finanziaria o con valenza politica. Si tratterebbe dell'equivalente cibernetico di una rete a strascico, insomma, che potrebbe rappresentare una importante invasione della privacy individuale e dei diritti civili e che necessita di una opportuna regolamentazione. Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è che le rivelazioni stesse mostrano un rapporto molto intricato ed interdipendente tra le attività dell'ANSA e la CIA, come si scoprirà in seguito, e la sfera economico-industriale, e quindi tra un progetto geopolitico ed una guerra economica, con una certa confusione di ruoli tra interesse pubblico e privato. PRISM. Nel 2008 una speciale corte USA FISA Foreign Intelligence Surveillance Court approvava formalmente il programma PRISM che configura un accordo tra ANSA e numerose giganti del mondo digitale come Google, Microsoft, Apple e Skype, molte delle quali in tempi diversi smentirono formalmente il coinvolgimento e la collaborazione con l'agenzia di intelligence, raccogliendo dati direttamente dai sistemi e dalle reti di questi provider. PRISM permetteva di intercettare comunicazioni ed accumulare una grande mole di informazioni su cittadini statunitensi e non, realizzando così un esteso sistema di sorveglianza approfondita su comunicazioni in tempo reale o dati immagazzinati in email, chat, video, foto, file e social network. Apparentemente anche il GCHQ, l'equivalente britannico dell'ANSA, oltre a raccogliere dati tramite un proprio programma di sorveglianza tempora, attraverso l'intercettazione del flusso di traffico di numerose connessioni a fibra ottica costituenti la dorsale di Internet, raccoglieva informazioni di intelligence dalle stesse compagnie sopra citate proprio attraverso un accordo con l'ANSA, forse aggirando le procedure legali richieste in Gran Bretagna per raccogliere quel tipo di materiale al di fuori del paese. Le rivelazioni di Snowden gettano luce anche su una parte degli strumenti interni di ANSA, dei quali un catalogo classificato finisce addirittura online. Il catalogo in questione contiene non solo strumenti passivi di intercettazione, ma anche attivi di attacco cibernetico consistenti nell'installazione di malware persistente per uso futuro anche nelle infrastrutture di paesi alleati. Questo sistema di sorveglianza globale di ANSA sfrutta le vulnerabilità del software su ogni tipo di dispositivo, server, desktop, laptop, firewall, routers, reti telefoniche e di controllo industriale, spesso iniettando nuove vulnerabilità a livello di firmware o di BIOS. Tutto ciò configura di fatto una vera e propria rete ombra mondiale adibita alla sorveglianza, ma non solo, dimostrando così, se ancora sussistessero dei dubbi, che Internet è militarizzato ormai da tempo. Dalle informazioni divulgate da Snowden si evince inoltre come l'ANSA faccia ricorso ad un uso estremamente esteso di personale esterno nelle sue attività di outsourcing, presumibilmente varie migliaia di persone, allo scopo di accrescere le proprie capacità operative. Tale personale fa capo a molte imprese del settore privato, spesso multinazionali molto note nel campo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, che collaborano con l'agenzia per assicurare supporto tecnico, partecipare alla ricerca o per semplice formazione. Purtroppo la conseguenza quasi inevitabile di questa numerosissima schiera di collaboratori esterni è l'alto rischio di perdita di controllo del personale, proprio come nel caso di Snowden appunto, e degli strumenti informatici utilizzati. A partire dall'estate del 2016, ad esempio, un gruppo di hacker denominatosi Shadow Brokers ha iniziato a rilasciare in rete a più riprese porzioni di un vasto arsenale software appartenente all'ANSA, con la immediata conseguenza di una diffusione immediata di tali strumenti tra i tecnici del settore. Questo evento ha inciso profondamente anche sulla sicurezza cibernetica internazionale a livello globale, poiché il materiale divulgato ha consentito a individui dotati delle competenze tecniche necessarie di elaborare appunto malware di varia natura in grado di penetrare anche sistemi aggiornati e protetti. L'arsenale messo a disposizione dagli Shadow Brokers è stato alla base di almeno due ondate di attacchi nel 2017, WannaCry a maggio e Petya a fine giugno, con importanti gravi conseguenze a varie infrastrutture informatiche anche critiche, come ad esempio quella del Sistema Sanitario Nazionale Britannico, NHS. Sicurezza e privacy. In sostanza, il problema alla radice di tutto si può riassumere con una frase: chi custodirà i custodi? Se poniamo la nostra sicurezza e la nostra fiducia e la nostra privacy nelle mani di guardiani invisibili che operano da posizioni di assoluto potere, si suppone nell'interesse del bene collettivo, c'è effettivamente modo di assicurarsi dell'effettiva bontà del loro operato? È un interrogativo affascinante che qualcuno ha pensato di porsi per la prima volta circa 1900 anni fa, nello specifico Giovenale, retore romano, nelle sue satire. E quasi due millenni più tardi a riportare in auge la questione cruciale è proprio Edward Snowden, che lasciandosi alle spalle relazioni personali, aspirazioni professionali ed ogni altro aspetto della sua vita precedente per il bene della libertà, decide di portare alla luce un vastissimo sistema di sorveglianza, una vera e propria invasione della privacy dei cittadini su una scala mai vista prima, invasione la cui portata ha lasciato sgomento chiunque avesse le conoscenze tecniche per comprenderla appieno. Appare ormai evidente che la produzione di informazioni personali da parte di ognuno di noi, anche involontaria ed inconsapevole, sembra quasi inevitabile nelle moderne società connesse, permettendo la generazione quasi automatica e sempre più precisa della cosiddetta digital footprint, cioè l'impronta digitale di un individuo creata durante la sua attività sulla rete. La raccolta di dati e informazioni personali di milioni di cittadini tramite messaggistica privata, email, ricerche internet, pubblicazioni su social network, l'acquisizione di comunicazioni vocali ed ogni forma possibile di dato identificativo personale mette a serio rischio la privacy individuale. Ogni telefono cellulare, smartphone o PC connesso in rete o ad un sistema GPS può essere sfruttato per rendere il proprietario rintracciabile o per indagare abitudini e comportamenti, si pensi banalmente ai servizi di geolocalizzazione o alla cronologia delle ricerche su Google, a cui tanti servizi pubblicitari dichiarano di voler accedere e che potrebbero essere messi in vendita. Scalando e amplificando questo fenomeno apparentemente inevitabile e di poca importanza, si possono cogliere alcune delle implicazioni di quanto portato alla luce da Edward Snowden. La domanda è: cosa diventa possibile se invece di dati pubblicamente disponibili o informazioni che possiamo apparentemente decidere di divulgare o meno diventassero di uso comune tecnologie necessarie per raccogliere ogni tipo di comunicazione e messaggio prodotto da un individuo senza bisogno di alcun consenso? La risposta è che, tramite una approfondita e dettagliata analisi dei dati raccolti, diventa possibile una profilazione digitale, di fatto una descrizione comportamentale estremamente accurata di chiunque, quasi senza alcuna eccezione, e sicuramente senza alcuna possibilità di difesa o protezione per chiunque non abbia conoscenze e competenze tecniche estremamente specifiche. Sorge spontaneo a questo punto chiedersi se sia realistico che tali operazioni siano realmente possibili dal punto di vista tecnico. Oltre alla mole spaventosa di dati da acquisire e gestire, si parla del tracciamento di decine di milioni di utenti e alle difficoltà oggettive di accedere a sistemi informatici senza lasciare tracce evidenti. Molto spesso le comunicazioni private sono protette da sistemi di cifratura e encryption che oscurano il traffico dati, rendendolo incomprensibile ad un attaccante esterno. E proprio questo è il primo punto su cui le rivelazioni di Snowden hanno sconvolto il mondo. Il sopracitato PRISM e altri programmi di sorveglianza globale emersi, ad esempio Xkeyscore, utilizzano una combinazione di più risorse per aggirare tali misure protettive, per esempio falle di sicurezza presenti nel codice delle applicazioni più frequentemente utilizzate, oppure accordi con le aziende che mettono a disposizione il canale di comunicazione, gli internet service provider e stessi produttori di hardware, che vengono persuasi a compromettere la sicurezza di ciò che vendono al consumatore finale, noi. Oppure ancora veri e propri estesi campi di sensori per l'intercettazione delle telefonate, o attacchi di forza bruta che invalidano le tecniche di cifratura grazie ad una potenza di calcolo disponibile soltanto a chi dispone di risorse ingenti. Questi sono alcuni dei metodi emersi dai documenti pubblicati e descritti in grande dettaglio, a riprova che la presunzione che i metodi tradizionali di protezione riescano a difendere le nostre comunicazioni o il nostro traffico in rete di ogni giorno, ad oggi, sia spesso un'illusione. Ma rinunciare alla segretezza può essere utile per innalzare il livello di sicurezza generale. In altri termini, il concetto può essere così riassunto: non ho nulla da nascondere, non mi disturba che mi osservino. Alcuni dei documenti pubblicati, ad esempio, spiegano come grazie all'accurata attività di monitoraggio del solo programma Skyscore fosse stato possibile catturare circa 300 terroristi in un solo anno. I documenti diffusi da Snowden chiariscono anche questo punto. I dati acquisiti tramite i mezzi appena descritti, infatti, non solo includono moltissimi individui mai connessi ad indizi di natura criminale o terroristica, Glenn Greenwald parla di 12 milioni di cittadini nella watchlist di uno dei programmi di sorveglianza, ma spesso tocca ambiti assolutamente scollegati dalla sicurezza. Competizione internazionale, finanza, dati sensibili relativi a multinazionali, ed usati per avvantaggiare o sfavorire determinate compagnie, inibizione della libertà di espressione, ad esempio chiunque usi Tor. Un altro esempio storico rilevante a questo proposito è l'attività di FVEY, FIVEYES. Un'organizzazione di sorveglianza globale risalente al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, di cui facevano parte USA, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda, la cui esistenza era stata già resa di pubblico dominio negli anni 90. La FIVEYES viene descritta da Snowden come un'entità supernazionale, non sottostante ad alcuna legge dei paesi che la compongono. Molti dei documenti pubblicati nel 2013 implicano pesantemente che alcuni componenti della FIVEYES abbiano effettuato attività illegali di spionaggio su cittadini degli altri paesi membri. Le attività di raccolta dati della FIVEYES sono relative a realtà molto note: Al Jazeera, Mastercard, Visa, la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite e giganti come Google o Yahoo. E include l'intercettazione di numerose importanti personalità. Naturalmente, come già menzionato, la stragrande maggioranza delle attività di sorveglianza, spionaggio e profilazione venute alla luce con le rivelazioni del 2013 sono al limite della legalità. È per questo che, nonostante la maggior parte delle agenzie implicate nella divulgazione si sia trincerata dietro ai no comment di rito, la pubblicazione dei documenti è stata da feroci dibattiti riguardanti la questione privacy. A questo proposito vale la pena sottolineare un altro dei punti evidenziati da Snowden all'epoca della sua decisione di condividere il contenuto dei documenti secretati. Il suo obiettivo, come lui stesso afferma nel reportage, non è stato quello di ergersi a difensore della privacy o di apparire come un eroe, anzi, lui stesso dichiara che uno dei rischi maggiori a cui pensava di andare incontro non era soltanto quello comportato dalla sua azione. Snowden è stato infatti costretto a rendersi anonimo e chiedere successivamente asilo politico in Russia, nonché sottoposto ad una caccia all'uomo da parte del governo USA in quanto reo di aver divulgato segreti di Stato, ma di personalizzare la vicenda e dare l'impressione di essere una fonte inaffidabile in quanto non imparziale per via delle proprie idee, un tentativo di delegittimare così alla base il dibattito stesso. Il suo scopo è stato piuttosto accendere una discussione su un argomento molto delicato, fino ad allora rimasto in ombra, nonostante la vasta portata dello stesso. Questo operare delle agenzie coinvolte spesso agli estremi limiti delle normative vigenti, ove ne esistano, quando non oltre, a volte al di fuori di ogni controllo, in particolare sulla questione privacy, è inquietante. Ed è qui che si torna alla questione iniziale. Se da un lato è giusto e perfino legittimo che si possano verificare intrusioni nella privacy di individui quando le motivazioni lo richiedano e può essere assolutamente giustificabile che alcune attività di sorveglianza siano mirate a infrangere l'anonimato per intercettare e neutralizzare reti criminali, cellule terroristiche o combattere l'illegalità in generale, dall'altro lato il diritto alla privacy è altrettanto importante. Solo per fare un esempio a questo proposito, molto concreto, Tor, The Onion Router, acronimo derivante dalla sua struttura di funzionamento, è un'applicazione liberamente disponibile in pubblico dominio che, usata nel modo corretto, dovrebbe garantire la quasi totale anonimità e non tracciabilità in rete. Ed è usato frequentemente anche da chi desideri esprimersi liberamente contro i regimi oppressivi, specialmente quando viene esercitato un forte controllo sulla rete internet nazionale. Senza un tale strumento sarebbe impossibile per qualunque dissidente manifestare il proprio dissenso o semplicemente comunicare. Dall'altro lato, tuttavia, Tor è sicuramente anche uno degli strumenti più usati per facilitare commerci o attività illegali di vario tipo, quali scambio e vendita di materiale pedopornografico, narcotraffico, vendita illegale di armi, denaro contraffatto e molto altro. Chi sorveglia i custodi? In definitiva, se da un lato l'invasione della privacy è un male forse necessario ed inevitabile, almeno entro certi limiti, per circoscrivere gli abusi che derivano inevitabilmente dall'anonimato completo, dall'altro questa concessione deve essere regolamentata in modo coerente ed efficace, anche se il tentativo di disciplinare questo dominio risulta sicuramente di difficile attuazione. Se ciò non avviene, come hanno dimostrato i documenti pubblicati nel 2013 e in tanti altri casi emersi da allora, questa dinamica si può trasformare in un rischioso strumento di manipolazione e controllo politico, sociale ed economico, con possibili derive molto preoccupanti. Se poi gli organi di sorveglianza non rendono pubbliche le vulnerabilità che identificano sfruttandole segretamente per aiutarsi nel difficile appena descritto, senza neanche informare almeno le compagnie produttrici interessate, viene di fatto impedita la correzione ed eliminazione di tali vulnerabilità, e ciò rende di conseguenza più insicuro l'intero ecosistema cibernetico mondiale, con gravi ed estese conseguenze a tutti i livelli. Gli attacchi derivati dall'attività del gruppo Shadow Brokers, descritti nell'articolo, costituiscono una prova evidente di ciò. Mai come oggi la questione della privacy dei dati personali è scottante. Nell'era dell'interconnessione digitale, più gli sviluppi delle tecnologie di informazione e comunicazione diventano pervasivi e apparentemente irrinunciabili, più l'intrusione nello spazio digitale individuale risulta invasiva e pericolosa. Sebbene la questione sia effettivamente sfaccettata e molto complessa, urge una presa di coscienza collettiva sull'argomento prima che sia troppo tardi. La consapevolezza pubblica in questo dominio è terribilmente carente. Se è necessario delegare la gestione dei nostri dati privati e la tutela della nostra privacy ad organismi relativamente opachi che agiscano da custodi super partes a causa della natura stessa delle informazioni trattate, che sia. Ma scegliamo consapevolmente e saggiamente tali custodi, e soprattutto i meccanismi di controllo per delimitare l'attività dei custodi stessi. Le rivelazioni di e Snowden costituiscono un affare multidimensionale con conseguenze a livello internazionale, sia a livello politico che strategico. In primo luogo vengono rese manifeste la valenza e le potenzialità della dimensione cibernetica e lo spazio che essa occupa nelle nostre vite quotidiane, sollevando in modo particolare la rilevanza nelle attività di intelligence. Come già sottolineato, tali operazioni costituiscono da sempre, ed inevitabilmente, una attività statuale opaca, ma indispensabile degli stati-nazione. Tuttavia, l'attuale ampiezza dei mezzi mobilizzati e l'universalità dei bersagli costituiscono una rottura rispetto al passato. Riguardo a quest'ultimo aspetto si pone inoltre in modo diretto la questione delle libertà personali e dei diritti civili, in particolare in rapporto alla sicurezza nazionale ed internazionale, questione che forse in Italia merita un dibattito pubblico di approfondimento a livello politico e in questo contesto appare necessario mettere in opera efficaci meccanismi di controllo formali a vari livelli, poiché l'intrusione nella privindi deve essere regolamentata, potendo risultare podi dal punto di vista politico, dove la linea tra e pri come regolamentare argomento tanto delicato, il dilemma è di importanza primaria. Senza diritto alla privacy rischia di porre limiti alla libertà di parola e di pensiero, con possibile rischio per la democrazia.